mi corazón, vete porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan a mía, corazón está sufriendo, tan a mía, por favor.
Liberaré tu vida, por ti lo tale ancora, por ti organizzaci, senza perdere.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Rai Onda Rossa e questa è la CUNTA, trasmissione contro il carcere di Rai Onda Rossa, e che viene onda ogni mercoledì, e difatti oggi è mercoledì 21 di maggio, è scoppiato il caldo, chi ci ascolta qui dalle vicinanze di questa trasmittente qui di Roma, insomma, se ne sarà accorto, d'altronde è il tempo suo. Allora, sono le 15:03 primi e questa appunto è la CUNTA. Dunque, intanto volevamo ricordarvi, l'avete sentito dagli spot, l'appuntamento di questo fine settimana, la radio Rai Onda Rossa festeggia 37 anni dalla sua nascita, da quando ha iniziato a trasmettere, nel lontano temporalmente ma vicino come emozioni, il famoso 77. Dunque, ci saranno quindi due pomeriggi, il venerdì a partire dalle 18 qui in Via dei Volsci, ci sarà la radio in diretta che trasmetterà dalla strada con i saluti da parte di tutti quelli e quelle che glielo vorranno dare. Il giorno dopo ci sarà la festa vera e propria al Forte Prenestino, sapete dove, a Centocelle, in Via Federico Del Pino, e ci sarà una novità abbastanza interessante, la visione dei documentari di Alfio Di Bella, un compagno che purtroppo se n'è andato e che ci ha lasciato questa sua documentazione dei movimenti degli anni 70. Inizierà quindi il pomeriggio, poi sarà la cena, la musica, tutto il resto, quindi venite e partecipate, ci vedremo lì. Dunque, che cosa è successo? Stanno succedendo cose di un certo rilievo, mi pare eccessivo, comunque ha importanza nemmeno, comunque stanno succedendo delle cose, mettiamola così, delle cose rispetto al silenzio, al nulla dei provvedimenti fatti negli anni passati. Adesso da l'anno appena trascorso, il 2013, e questo, sono stati caratterizzati da una serie di interventi governativi e parlamentari sul problema delle carceri. Non hanno mosso e rinnovato un granché, anche perché diciamo spesso il carcere non è proprio rinnovabile, o comunque non è riformabile, non è migliorabile dal punto di vista dei detenuti. Può essere casomai svuotato, quello sì, però per svuotarlo un provvedimento adeguato sarebbe un'amnistia e un indulto, cosa che però il Parlamento non ha nessuna intenzione di fare. Sapete che per votare in Parlamento è un provvedimento non del governo ma del Parlamento, e l'amnistia e l'indulto, o l'uno o l'altro o entrambi insieme, per essere approvati hanno bisogno di 2/3 dei parlamentari, e 2/3 parlamentari è tantissimo, anche perché non dei presenti in aula, i 2/3 ma vengono contati sugli effettivi, cioè i 2/3 dei parlamentari, diciamo, esiste, che sono appunto stati eletti. e per cui per esempio un parlamentare assente è come se votasse contro. È una difficile, l'abbiamo detto più volte, è inutile farsi illusioni, perché basta fare il conto delle forze parlamentari: tre sono i grossi gruppi, no? Il PD, i grillini e Forza Italia, gli altri sono già negativi, la Lega Nord sarà sempre negativa e gli altri, ma anche tra questi tre ve ne sono almeno uno e mezzo, perché è anche trasversale la, diciamo, la volontà di approvarlo o meno, però sicuramente diciamo di questi tre uno e mezzo, insomma non ci sarebbe nemmeno la metà dei voti favorevoli all'ammissione indulto, figuratevi due terzi, per cui è inutile farci illusioni. Tuttavia, dicevamo, alcune cose sono state fatte in questi anni, in questi ultimi due anni, tre provvedimenti cosiddetti svuota carceri. I primi due non hanno portato alcunché, vi ricordiamo, i primi due si sono poi caratterizzati nel fatto che gli ultimi 18 mesi, un anno e mezzo, alla fine della condanna, il detenuto o la detenuta li può scontare a casa in detenzione domiciliare. Questa è diventata legge permanente, prima era un provvedimento straordinario, è diventata legge permanente dello Stato, quindi se da sé per sempre gli ultimi 18 mesi di carcerazione si possono scontare ai propri domicili. Anche questo però è un provvedimento, come tutti gli altri, che passano attraverso il vaglio del magistrato di sorveglianza, quindi lungaggini, perché ieri c'era proprio un articolo del fatto che c'è crisi negli uffici di sorveglianza, perché mancano addirittura i cancellieri, cioè gli impiegati, quelli che preparano le pratiche che poi i giudici dovranno decidere. Il settore impiegatizio dell'ufficio di sorveglianza è importante, perché predispone i fascicoli su cui poi il magistrato di sorveglianza si pronuncia, e quindi sta in agitazione perché gli mancano un sacco di effettivi. Immaginate le lungaggini, si allungano ulteriormente. Però questo è stato i primi due cosiddetti svuotacarceri. Il terzo è quello che ha messo un po' più di carne al fuoco, infatti su quelli sono usciti circa 4.000 persone, forse 5.000, insomma tra 4 e 5.000, e oggi stiamo sui 60.800 presenti in carcere a fronte dei 66.000 dell'anno scorso, quindi un po' sono calati. Questo, il terzo svuotacarceri, era quello che permetteva che quando mancano 4 anni a fine pena si può chiedere, anche qui si può chiedere o non chiedere la misura alternativa, e poi una serie di altre cose. Questo che abbiamo raccontato, è inutile rifare tutta la storia dell'ultimo svuota carcere, altrimenti non occuperemo tutta la trasmissione. Invece vogliamo parlare delle altre due in corso, una è stata approvata ed è diventata legge dello Stato ed è operativa da sabato scorso, quindi da lunedì in effetti. Da lunedì c'è questa nuova legge che riguarda la custodia cautelare, ossia la carcerazione preventiva. Oggi si chiama custodia cautelare, prima si chiama carcerazione preventiva, è sempre quella cosa, ossia di stare in carcere prima della sentenza definitiva, prima di essere condannati. Il numero delle persone nelle carceri italiane non ancora definitive, cioè senza sentenza definitiva, sono tantissime, e questo è stato uno dei punti maggiori di richiamo della Corte europea di fronte allo stato delle carceri dello Stato italiano, per cui ha ricevuto già una sanzione e probabilmente il 28 riceverà un'altra sanzione, vedremo. Comunque ha messo mano quindi il governo attraverso un disegno di legge che poi è stato approvato al Senato e alla Camera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi è legge a tutti gli effetti, che rivede i meccanismi della carcerazione preventiva. Vediamo, è importante. Ora, chi sta in carcere dice: ma io l'ho già fatta. Però attenzione, a parte che non è così, perché chi sta in carcere e sta in custodia cautelare, poiché queste norme sono effettive, devono essere per forza retroattive, o comunque nel caso in cui uno o una detenuto sia in carcere per custodia cautelare e rientri in queste innovazioni che hanno ridotto la custodia cautelare, può uscire, perché scatta il meccanismo del cosiddetto del favor rei, cioè se c'è una contraddizione tra una vecchia legge e una nuova legge, si applica quella che fa più a favore del detenuto. Questo è un principio del diritto, però richiamato anche dal diritto italiano, quindi varrebbe così. Quindi può riguardare anche chi sta in carcere, poi soprattutto riguarderà coloro che cadranno sotto la sferza della repressione da adesso in poi. Il punto centrale di tutta questa revisione del sistema sanzionatorio, la parola è grossa, perché per sistema sanzionatorio si intende tutto il meccanismo che ti porta in carcere oppure non ti ci fa entrare, che ti fa entrare in carcere o non ti fa entrare, cioè tutto quel meccanismo che riguarda che sta a fianco e subito dopo il codice penale. Il codice penale dice il corpo delle leggi, che dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare, è quello che si chiama legalità. La legalità è quello che il codice penale afferma che tu puoi fare, la illegalità o estralegalità è quello che il codice penale dice che tu non puoi fare. Poi c'è anche il codice civile che riguarda a te, ma noi ci soffermiamo su quello penale. Dunque, la prima cosa che ha cambiato è il meccanismo, riguarda la procedura penale in realtà, questo che è l'altra parte del codice penale, riguarda la contumacia. Cioè, è importante questo perché riguarderà molte persone che sono state condannate e che non si trovano in carcere perché appunto sono contumaci, ossia latitanti. Che cosa succede? Quando una persona viene arrestata e poi viene portato in carcere oppure in attesa di giudizio, poi scatta, inizia il processo. Molte persone, perché non sono state arrestate o perché sono fuggite nel frattempo che arrivava, che intercorreva il primo grado del processo o per altri motivi, non sono presenti al processo quando inizia il processo a carico di quella persona. Se quella persona non è presente, si dice questa persona è contumace, vuol dire non è presente, è lontana, è in un altro posto, non viene al processo. Allora, fino adesso, fino a sabato scorso, si processavano le persone in contumacia, cioè il diritto italiano era rimasto uno dei pochi al mondo che prevedeva l'esecuzione del processo in contumacia, cioè senza la presenza dell'imputato o dell'imputata. Però era previsto, infatti molta gente è stata condannata senza essere presenti al processo, quindi senza aver esercitato il diritto di difesa, condannati definitivi e stanno in carcere oppure hanno fatto il giro, sono andati in giro per il mondo per non essere arrestati. Questo meccanismo appunto era un altro dei punti di richiamo della Corte Europea, è un meccanismo vecchio. In realtà il diritto moderno dice che una persona deve essere presente al processo perché si deve difendere, se no salta tutto l'armamentario delle cosiddette garanzie del diritto. Allora, non sarà più possibile processare una persona in contumacia, ci deve essere la presenza dell'imputato o dell'imputata. Questo è da oggi una legge dello Stato. E qui i meccanismi, perché che cosa succede? Che quando una persona inizia il processo e sarà l'imputato o imputata irreperibile, il giudice sospende il processo, potendo però acquisire le prove non rinviabili, cioè nel senso che non è che svaniscono le prove, assume le prove come se dovesse iniziare il processo, e quindi quelle stanno negli incartamenti, anche se il testimone muore, se ne va in giro per il mondo, sparisce eccetera, quindi tutte le prove rimangono lì, però che fa? Sospende il processo, acquisisce le prove e poi dopo un anno, per ogni anno, che verifica se l'imputato o l'imputata non è più irreperibile ma è reperibile. Se è reperibile lo convoca e inizia il processo, se non è reperibile rinvia all'anno prossimo, cioè ogni anno fa il richiamo dell'imputato o dell'imputata per poter, e se sono presenti effettua il processo, se no il processo viene rinviato. Quindi non si fa il processo in assenza dell'imputato. È un'innovazione abbastanza grossa, la più grossa di questi marchingegni che hanno fatto negli ultimi anni. Però questo fa, che cosa succede? Si blocca ovviamente i tempi di prescrizione, ovviamente, altrimenti uno con la contumacia li farebbe scattare. Cioè i tempi di prescrizione sono zero se tu non ti sei mai presentato al processo. Iniziano quando inizi, tu sei presente al processo. Però comunque appunto non è più possibile. Quindi immaginate la gran parte delle persone, ricordate il caso Battisti, no? Al di là del caso Battisti, questo ragazzo stava in Francia, condannato in contumacia, cioè senza che si sia potuto difendere, e poi è scappato in Francia, in Francia gli riconosce l'asilo, poi per alcuni meccanismi è stato estradato, se è andato in Brasile non viene estradato per questo motivo principalmente, perché è stato condannato in contumacia, ossia senza potersi difendere, e dunque molti paesi ritengono questo processo illegale. Quindi gran parte delle persone che stanno in giro nel mondo o che hanno avuto il processo in contumacia in realtà sono innocenti a partire da sabato scorso, e quindi vabbè, dovranno però rifare il processo, però ovviamente se dovessero tornare si fa il processo, non è che non si fa, perché sono bloccati i tempi di scadenza, quindi si può riaprire il processo. È un po' farraginoso, comunque la garanzia della persona essere presente al processo con questa norma è affrontata. Allora, ecco, dobbiamo interrompere questa musica perché i punti sono tanti. Allora, diciamo, il punto principale della contumacia è stata abolita, abrogata. E altri provvedimenti che della modifica del sistema sanzionatorio italiano, cioè del sistema per cui si applica, come si applicano le leggi e come spunta il carcere in questa applicazione della sanzione. I reati puniti con una pena fino a 4 anni, per i reati puniti con una pena fino a 4 anni, quindi non 4 anni come residuo pena, ma 4 anni come pena che viene comminata, si potrà applicare la messa alla prova. Pure questa è un'altra innovazione sul modello statunitense e americano della probation e altri paesi, vuol dire messa alla prova. In Italia viene applicato per la detenzione minorile, cioè i ragazzi, soprattutto a tutti i ragazzi minori e le ragazze minori, al primo reato vengono messi alla prova, cioè non scatta nemmeno, viene sospeso il processo, vengono messi alla prova, cioè vanno, sono liberi per un periodo che il giudice decide, 6 mesi, 1 anno. Se in quel periodo non commettono alcun reato, si comportano bene, il primo reato viene cancellato completamente, è la probation. Allora, questa messa alla prova, diciamo all'italiana, che vuol dire appunto per tutti i reati con una pena fino a 4 anni, quindi parliamo di reati molto lievi, piccolini, con una pena edittale fino a 4 anni, si prevede un percorso di lavori socialmente utili per almeno 10 giorni, quindi anche saltuariamente, non necessariamente. E questo è un buon provvedimento. L'unica cosa di tutti questi provvedimenti che li vedremo adesso, che sono tutte innovazioni abbastanza interessanti, però ne escludono i recidivi, e qui crolla tutta l'impalcatura. I recidivi e le recidive sono le persone detenute che stanno non al primo reato ma al secondo, al terzo, cioè che hanno fatto altri reati. Poiché in Italia i dati dicono che oltre il 70% delle persone dentro, e quelle che entrano, dei 90.000, 80.000 che ogni anno varcano le soglie del carcere, sono recidivi, è chiaro che tutti questi provvedimenti interessanti, come questo della messa alla prova, crollano perché sono esclusi i recidivi. E questo produce un ragionamento che faremo in conclusione di questo modifica. Allora, questo è il secondo punto interessante: 4 anni, ha messa alla prova, quindi è un reato fino a 4 anni, non si va in carcere, si va ai lavori socialmente utili, ma non tutti i giorni come fossero lavori forzati, ma soltanto 10 giorni, anche non continuativi, quindi uno può farli il sabato e la domenica facendo la sua vita normale. Poi c'è anche la detenzione oraria, scatta questo nuovo meccanismo. Questa qui dovrà essere poi definito bene da un regolamento che il governo dovrà preparare. Vuol dire che la detenzione non carceraria, non in carcere, quella appunto domiciliare, viene calcolata sulle ore, non sulla giornata, e quindi permette che le ore che non vengono contate dalla carcerazione, uno è libero, cioè uno deve passare, mettiamo, 50 ore in carcere e non le deve fare tutte di seguito, ma ne faccio 2 al giorno, 3 al giorno, 4 al giorno, e le altre ore del giorno è libero. Questo è importante per il calcolo orario invece che giornaliero. Poi viene pure messo, non più come misura eccezionale ma come normale, il fatto di braccialetto, che poi non è braccialetto, è una cavigliera, l'abbiamo detto 1000 volte, si continua a chiamare braccialetto ma è una cavigliera perché sarebbe troppo scomodo il braccialetto. E però pure su questo che ci sta in mezzo la Telecom, che ha fatto già l'accordo col Ministero della Giustizia e quindi già ha preso parecchi soldi perché ha impiantato queste centraline che dovranno monitorare poi chi si mette questa famosa cavigliera. E vabbè, anche qui però pure questo, il braccialetto, la detenzione oraria come la messa alla prova vanno bene per tutti tranne che per i recidivi, i delinquenti cosiddetti abituali, professionali o per tendenza, cioè quelli che appunto vengono, e qui scatta un altro meccanismo abbastanza antipatico, però purtroppo era previsto, il fatto che questi provvedimenti, se voi vedete, possono dare una mano a quella persona che così casualmente è una persona cosiddetta per bene e fa una infrazione, però non considera invece quel settore sociale sempre più vasto di persone che per campare, non potendo trovare un'attività di lavoro cosiddetta legale, che poi legale la gran parte non sono, come sapete bene, è costretta a fare attività extralegali, cioè attività è fuori dalla legge, furto, la rapina, lo spaccio, ecco, queste sono le grandi attività extralegali, la gran parte sono quelle, i reati contro il patrimonio e lo spaccio, questi sono i due grossi numeri, che sono le attività che si trovano, perché chi cerca lavoro a volte appunto allo cercare il lavoro cosiddetto legale, che poi legale non è, perché se cerchi un lavoro per esempio nei magazzini a scaricare le merci o ai mercati oppure in qualche supermercato eccetera, vieni pagato al nero, che legale non è, quindi questo lavoro legale in realtà ci sembra abbastanza un'affermazione ideologica, un po' religiosa, no? Come dire, non devi peccare, dopo ognuno fa come gli pare. Qui la legalità è una ideologia che serve a mantenere sempre più sottomessi quelli che già lo sono abbastanza. Quindi praticamente quello che voglio dire è che tutti questi provvedimenti escludono quella fascia di popolazione in via di crescente, perché la crisi fa diminuire i redditi, sempre più persone sono disoccupate e in qualche modo uno deve mettere insieme il pranzo con la cena e quindi serve ovviamente un reddito. Un reddito che se non si trova nelle forme illegali del lavoro cosiddetto legale, si trova per attività extralegali del lavoro cosiddetto illegale. Insomma, queste sono quelle persone che poi vanno a finire in carcere. E chi fa questo lavoro? Non è che ci va una volta. Purtroppo ci va una volta, poi dopo qualche anno ci va un'altra volta. Allora, tutte queste persone vengono escluse da questi bei provvedimenti che invece sono belli, la messa alla prova è interessante in una fase di passaggio al superamento del carcere, la detenzione oraria è altrettanto interessante, insomma, però non vengono appunto applicati ai recidivi, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ossia a tutta la fascia di proletariato estralegale, noi d'ora in poi lo chiameremo così, e così vi chiediamo anche di abituarvi a chiamare così le persone, che invece di chiamare ladro, rapinatore, spacciatore, chiamiamoli proletariato estralegale. Proletariato perché vende la forza lavoro andando a rubare o facendo le rapine o andando a spacciare, e non ha i mezzi di produzione, vende la forza lavoro facendo queste attività, che a qualcuno non piacerà chiaramente, però comunque questa è la realtà. Ma anche altri lavori non piacciono, quelli cosiddetti legali, per esempio chi fa le bombe non è che piace tanto, perché poi chi le prende in testa insomma, si fa male, quella grappolo che tra l'altro produciamo in Italia, anche quella non è un bel produrre, perché queste pare che abbiano ferito parecchi ragazzini in giro per il mondo. Vabbè, chiusa parentesi, il problema quindi è che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sistema sanzionatore, quindi l'applicazione del codice penale, perché il sistema sanzionatore è l'applicazione del codice penale ai soggetti che violano appunto il codice penale, va conformandosi verso una riforma in generale per le cosiddette persone per bene, cioè per quelli che ogni tanto fanno un'infrazione casualmente oppure perché ne fanno una solo in vita loro e poi smettono, e non si interessa invece per tutta quella fascia di popolazione di proletariato extralegale che invece è per campare in qualche modo è costretta a fare attività extralegali, quindi frequenta abbastanza spesso la galera.
Things to live for is today.
Allora andiamo avanti. Dunque, altro che altro contiene? Contiene la depenalizzazione delle infrazioni attualmente punite con la multa o ammenda, e qui passa alla provvedimenti e interviene su provvedimenti che non hanno risvolto penale, però insomma sempre e altre fatti, per esempio l'omesso versamento, questo non riguarda le aziende, riguarda le aziende, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali o assistenziali, quella che appunto i datori di lavoro cosiddetti, i padroni insomma, non versano, e questo viene vengono depenalizzate, cioè rimane soltanto una multa, un'ammenda, non più carcere per quei datori di lavoro, padroni, che sono la gran parte, quasi tutti, che omettono il pagamento delle ritenute previdenziali o anche quelle assistenziali, e solo che appunto raramente vengono scoperti, ma sono la gran parte. Però poi viene depenalizzato anche i cosiddetti atti osceni, l'abuso della credulità popolare, questo per i truffatori, e insomma le rappresentazioni teatrali e anche cinematografiche abusive. Su queste prima c'era il carcere, tutto questo invece vengono depenalizzate, cioè rimangono soltanto sanzioni amministrative oppure pecuniarie, cioè multe in genere. Viene depenalizzato anche il reato di immigrazione clandestina, ricordate, su cui si fece quel gran baccano, erano contenuto della Bossi-Fini, però poi in realtà questo meccanismo, anche se era orrendo come formulazione, proprio il concetto che l'immigrazione fosse di per sé un reato, che era l'attività più come dire, la più vecchia, la più antica attività che la specie umana ha compiuto nel suo percorso di spostarsi da una parte all'altra del pianeta, diventava un reato. Però pur essendo appunto una cosa indegna di un paese, in realtà non è stata, poca gente è stata condannata per questo reato solo, perché era difficile individuare la fattispecie, cioè è difficile dimostrare, mentre un furto, tu dici io ho tolto un oggetto che stava lì e che era in possesso di tizio e l'ho portato in mio possesso, quello è il furto, no? Se si verifica questa fattispecie, questi fatti, è chiaro che scatti un meccanismo. Ma l'immigrazione clandestina, una persona immigra, non è che immigra clandestinamente, immigra e basta, si sposta da una parte all'altra. Come fai a configurare il reato di immigrazione clandestina se poi il foglio di carta, il sans-papier, il papier, qui appunto i francesi chiamano i sans-papier, i senza pezzo di carta, quel pezzo di carta gli può essere dato quando arriva, secondo le norme che in questo paese scattano, se ci sono le quote, non le quote, cioè, oppure non gli è dato, oppure gli è dato perché trova subito lavoro, insomma è una fattispecie difficilmente individuabile, e quindi i giudici hanno avuto difficoltà ad applicarlo. In realtà veniva applicato come sempre in presenza di un altro reato, che poteva essere qualunque esso sia, anche disturba la quiete pubblica o l'occupazione di una casa, insomma qualunque altro tipo di reato. Comunque questo è stato depenalizzato, rimane una multa su cui poi dovrà decidere il governo. Su tutti questi aspetti, questa è una legge quadro, attenzione, queste cose rimangono. Poi il governo entro sei mesi, cioè deve sei mesi in prima istanza, 18, deve in breve tempo dovrà formulare i provvedimenti attuativi di queste leggi, cioè entrando per esempio quanto queste multe, la trasformazione di sanzioni penali in multe dovranno essere quantificate, eccetera eccetera, tutto preciso. Quindi ecco, per esempio, no, il reato di immigrazione clandestina è stato abrogato completamente, non c'è più, fu introdotto, ricordiamo, dal governo Berlusconi Maroni, proprio Maroni, perché Maroni era ministro dell'interno, lo propose lui questa norma e fu approvata, vergogna del Parlamento italiano, però abbiamo detto siccome queste sono carogne, questi che governano questo paese, però sono anche abbastanza, per fortuna nostra, ignoranti, oppure non sono ignoranti per il fatto, quando spesso fanno leggi fanno male. Questo introdotto nel 2009 da Maroni, da Roberto Maroni, questo tipo di sanzione non ha portato in carcere nessuno. E va bene, quindi è stato comunque depenalizzato, e adesso rimane invece la sanzione penale, non per il reato di immigrazione clandestina, ma per il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. E questo è importante, cioè se una persona viene espulsa, mettiamo uno esce dal CIE o anche dalla galera e viene espulsa e poi viene ritrovato in questo paese, si dà 38 giorni per andare via, però pure questo provvedimento di espulsione andrà rivisto perché era incappato in diverse sanzioni di incostituzionalità. Comunque per il reingresso, cioè la persona che non ha ottemperato all'ingiunzione di andare via dal paese, insomma lì scatta anche la sanzione penale. Bene, e questi sono i provvedimenti. Su tutti questi, tutto questo deve essere appunto regolato per legge da 6 mesi a 18 mesi. Avrà il governo, per esempio, dovrà definire bene questa faccenda dell'orario, della messa alla prova, insomma, dei domiciliari e così via. Allora, qual è il giudizio, vabbè, da più parti, che dice, cioè, i giornali sono rimasti abbastanza, i giornali normalmente d'opinione abbastanza sul generico, no? Hanno riportato il fatto senza approfondire. C'è però prese di posizione, per esempio i penalisti, cioè l'Unione Camere Penali, che raccoglie tutti gli avvocati penalisti d'Italia e poi sono divisi anche per diciamo per regioni. Allora, l'Unione Camere Penali, cioè i penalisti, cioè gli avvocati uniti insieme, hanno espresso un parere negativo. Dicono così, dicono: è una pseudo riforma lampo fatta in fretta e furia perché è sotto la mannaia della Commissione Europea, che diciamo che ha promesso la sanzione entro il 28 di maggio. Allora, così dicono: ecco servita la pseudo riforma lampo della giustizia in luogo di quella vera. 6 anni per chi autoricicla denaro sporco. Vabbè, loro, si vede qui che c'è lo zampino dei penalisti che difendono i grossi truffatori, i mafiosi, i truffatori di Stato, perché la prima cosa di cui si sono preoccupati, che non gli è piaciuta, è che sono rimasti 6 anni di carcere per chi ricicla denaro sporco, quindi mafia, grande criminalità organizzata e anche, diciamo, corrotti di Stato. Chi falsa i bilanci delle imprese, anche questo riguarda ovviamente non noi gli imprenditori, e comunque si sono lamentati per questi due primi reati che riguardano diciamo loro signori, quelli che stanno in alto in questa società, però sono quelli che pagano meglio i penalisti, e quindi è comprensibile che gli avvocati abbiano rimarcato la critica a questo provvedimento. Non è quella la parte più importante da criticare, quella che abbiamo, per noi è quella che abbiamo detto, che esclude tutta quella fascia di persone che vive di attività extralegale e che appunto è recidiva, quindi non godrebbe di nessuno di oppure se ne gode la prima volta, perché tutti questi provvedimenti, la messa alla prova per esempio, vale la prima volta. Se tu poi ricadi nel reato non l'avrai più, quindi vale soltanto per il primo reato. E va bene, i penalisti poi dicono: critica agli interventi legislativi, l'Unione Camere Penali critica agli interventi legislativi anticipati dalla stampa che prefigurano, assieme all'immancabile stretta sanzionatoria sui reati di mafia e l'introduzione di ulteriori più incisive ipotesi di sequestro e di confisca. Cioè, questo provvedimento però dà mano lì più, diciamo, dà la mano più pesante sul terreno delle multe per quei reati che abbiamo detto, no? Riciclo di denaro sporco, omissione di pagamento dei contributi assicurativi o previdenziali, tutta roba che riguarda gli imprenditori. Di questo si sono un po' lamentati, hanno dovuto dare una botta perché le multe su questo terreno erano ancora vecchie di 20 anni e quindi erano veramente ridicole, stavano ancora ai tempi della lira e sono state soltanto trasformate in euro con un decremento, come immaginate, notevole, no? Va bene, poi al posto, dicono ancora i penalisti, al posto dell'auspicata e preannunciata riforma organica, ecco servita la pseudo riforma Lampo, che sembra una cosa nuova ma è la solita politica penale d'emergenza destinata a far maturare frutti avvelenati perché risponde soltanto alle ansie elettorali delle varie forze politiche. Non è un caso infatti, continuano i penalisti, che questi provvedimenti intervengano proprio all'indomani della Vicenza Expo, con il solito corredo di relazioni scandalizzate, commissari ad hoc, eccetera eccetera, il tutto senza rendersi conto che queste invocazioni, queste nomine straordinarie, questi inasprimenti di pena, aggiungono i penalisti, semmai certificano l'ennesima sconfitta della politica incapace di governare i fenomeni sociali e fin anche quelli criminali. E questo hanno ragione, perché tutti i fenomeni, anche il riciclo del denaro sporco, l'illegalità totale che fanno gli imprenditori, perché loro veramente è il totale, non c'è un imprenditore che faccia una busta paga regolare, quindi immaginate, e in realtà anche questi meccanismi non si controllano con la sanzione penale. C'è evidentemente un problema, no? Un problema politico, un problema di rapporti di forza tra le classi, un problema sindacale, un problema di tassazione, se vuoi. Cioè, i problemi sono tanti, che per esempio fanno sì che la gran parte degli imprenditori attuano il lavoro nero oppure il furto sulle buste paghe, eccetera. C'è anche un problema che evidentemente, o perché sono troppo onerati di tasse o perché manca una politica industriale pianificata o per mille altri motivi, insomma fanno questa cosa, oppure perché mancano i controlli, anche per questo, perché gli ispettori del lavoro sono stati ridotti ai minimi termini. Insomma, comunque sono problemi, belli o brutti che siano, che vanno regolati con le politiche economiche, sociali, di tassazione oppure di programmazione economica. Altrettanto che le politiche dicono tutti i dati ufficiali che si sta oltre il 15% di disoccupazione, si avvia a crescere, allora come può campare? Domanda: come campa questa fascia del 12-15% di popolazione? Ovviamente un governo non potrebbe ignorare questa cosa, perché è cretino, cioè, come è ovvio che la gran parte di queste persone devono adattarsi a fare attività ad arrangiarsi, come si dice nel sud d'Italia, e qui significa fare attività. Allora è ovvio che quel fenomeno ci si interviene con politiche sociali, con politiche di vario tipo, ma non penali. Quindi hanno ragione, soltanto che, come avete visto, i penalisti, l'Unione Camere Penali, che a volte dice pure delle cose garantiste, perché gli avvocati per loro mestiere devono essere garantisti, tuttavia si sono lamentati in tutta la prima parte di questa loro lettera dei reati che colpiscono i clienti abbienti, cioè imprenditori, banchieri, cioè tutta questa gente qui, che per carità non è che vogliamo andare in galera loro, anche perché la galera, come sappiamo tutti, è già abbastanza devastata e brutta. Se c'entrassi anche questa brutta gente abituata a imbrogliare, corrompere eccetera, il carcere peggiorerebbe. Quindi anche per questo motivo, oltre perché non amiamo, anzi odiamo la galera e quindi non la curiamo a nessuno, non la curiamo manco a loro. Il problema è che la galera non ci dovrebbe proprio essere, e come ogni tanto qualcuno dice, ma poi è ben lungi da fare in modo che venga messo in pratica, tutti i problemi sociali di violazione delle leggi devono essere affrontati con interventi politici e sociali ed economici, ovviamente, perché così è, perché questi sono processi, processi economici che provocano problemi economici e vanno affrontati quindi in termini economici e sociali. Qui non è che in galera ci stanno, come pensa qualcuno, quel pazzo scatenato che un giorno è uscito di casa e ha fatto una strage. E quindi dice, quello che problema sociale è? Quello casomai è un problema di carattere psichico. No, quelli non ci stanno in galera. Al limite ce ne sarà uno o due, ma qui parliamo dei 100.000 persone che sono in controllo penale, 60.000 dentro, 40.000 fuori, e parliamo dei 90.000 persone che ogni anno varcano le soglie della matricola di un carcere. Di questi dati parliamo. Se fate il conto, se 90.000 persone ogni anno varcano le soglie di un carcere, in 20 anni abbiamo quasi 2 milioni di persone che sono entrate e uscite dal carcere. Capite? Cifre grosse. Cifre notevoli. Sicuramente quando state in una trattoria affollata ci sarà di mezzo qualcuno di quelli che è stato in carcere o che ci dovrà andare, insomma, non pensiamo di rimuovere questo problema. Che ci capiti sulle spalle o che non ci capiti sulle spalle, la repressione riguarda tutti e tutte noi. Dicevamo dunque, però è importante capire che anche questo settore, questa corporazione di avvocati, pur esprimendosi sempre in posizioni garantiste, spesso contro i provvedimenti emergenziali e punitivi, però come vedete ha interesse al 99,9% per la parte alta di questa società. Difatti si lamenta in primo luogo per questi problemi qua, per appunto il riciclo di denaro sporco, i falsi in bilancio alle imprese, insomma, e la corruzione, che ovviamente non riguardano noi. Va bene. Questo è il pacco dei provvedimenti, poi ne seguiremo, perché appunto c'ha 18 mesi il governo per attuarli in pratica, cioè per fare la regolamentazione, i regolamenti attuativi di queste norme, e quindi li vedremo, perché anche lì è importante, non è automatico e dovremo vederlo bene. Andiamo avanti, intanto ci uniamo chiaramente anche noi alla solidarietà per Luca e Paolo, arrestati di recente, ieri, due compagni attivissimi nei movimenti di lotta per la casa, e ovviamente anche a tutti coloro che sono colpiti dalla repressione. Andando avanti, diciamo, parlando di carceri, Come sapete, spesso bisogna unire questa parola al concetto di business, perché c'è anche quello dentro il carcere, come in ogni altra attività umana di questi tempi, e rispunta, a proposito di carcere, il grosso business di Regina Coeli. Chi c'ha qualche anno e qualche capello bianco si ricorderà che negli anni 70, quando iniziarono i lavori per il nuovo carcere di Rebibbia, che credo che sia finito nel 74, insomma, si dice appunto verrà fatto un grosso carcere, più grosso di Regina Coeli. Regina Coeli verrà trasferiti tutti lì, detenuti, e questo si verrà recuperato Regina Coeli, o come chi diceva di fare un museo, chi diceva di fare una biblioteca. Però ovviamente i business, cioè i soldi, si fece avanti l'Hilton, voleva farne un grosso albergo Hilton, allora c'era la catena Hilton che imperversava. Poi la cosa, per fortuna, venne, non perché diciamo dovesse rimanere in carcere, ma quello è un bel, appunto, una bella biblioteca ci andrebbe bene, un luogo per concerti, insomma, qualcosa da utilizzarlo per il piacere, visto che per troppo tempo è stato utilizzato per il dispiacere, ossia per la sofferenza carceraria. Adesso rivengono all'attacco i grandi speculatori e propongono questo. All'interno del meccanismo chiamato del progetto Finanza, sarebbe che quel meccanismo varato dal governo 4-5 anni fa, che si diceva che poiché lo Stato non ha i soldi per anticipare e fare una grossa costruzione, per esempio un carcere, lo fanno i privati. Lo fanno i privati con i soldi loro, poi affittano questo carcere allo Stato, perché è l'unico che può affittare un carcere, quindi si rifanno i soldi con l'affitto annuale, un po' come uno che affitta casa, insomma. Questo meccanismo lo Stato non anticiperebbe questa cifra, però verrebbe fuori appunto una speculazione tremenda, perché chiaramente adesso hanno interesse i privati a costruire carceri, perché poi l'affittano allo Stato, e secondo dei calcoli è venuto fuori che questi ci fanno gli affari d'oro, perché l'affittano a prezzi alti, poi ovviamente l'affitto ogni anno aumenta e quindi insomma, fanno un sacco di soldi. Quindi propongono di prendere in mano Regina Coeli e fare in alternativa un grosso carcere fuori città, a spese loro, però prendendo Regina Coeli. Che ci farebbero con Regina Coeli ve lo potete immaginare. Adesso sicuramente, prima ci facevano la catena Hilton degli alberghi, adesso ci farebbero probabilmente un supermercato, un grande magazzino, un centro commerciale, chissà che c'è, ecco, speriamo di no. Quindi comunque questa è la c'è tutta questa bagarre in giro, gli articoli sono comparsi pure su Repubblica, insomma, di nuovo l'attacco a Regina Coeli. Pure qui dovrebbero i romani, perlomeno le romane, quelle persone che, insomma, Regina Coeli è comunque un monumento, deve rimanere lì, perché deve sapere che per tanto tempo, per centinaia d'anni, quel luogo ha rinchiuso dei corpi infliggendo sofferenze inaudite, privando della libertà le persone, costituendo il centro più brutto, più nero, più sporco dei vari regimi che si sono succeduti negli anni, e che lì dentro ci sono state persone di grande anche levatura, come quasi tutti e tutte quelle che varcano il carcere, che hanno però poi lo hanno dimostrato e sono riconosciuti in gran parte, per esempio, delle persone che hanno fatto poi questo straccio di Costituzione, sono passati per Regina Coeli, perché in quanto resistenti antifascisti sono andati in carcere, qualcuno ha fatto pure qualcosa di peggio. Comunque, per dire, insomma, questo, cioè, questa battaglia, va bene dismetterlo come carcere, ma non va bene che venga data ai privati per farci le loro porcherie. Dovrebbe rimanere come monumento, perché ci si ricordi, perché ci si ricordi quanta sofferenza un sistema, una società infligge a suoi simili, a persone, perché è importante ricordarsi per, appunto, per mantenere fresco e sveglio quel piccolo animaletto che dovrà crescere, che è quello di abolire le galere. Per finire, siamo infatti in chiusura, vi volevamo raccontare che il testo unificato sulle varie leggi di ammissione e indulto, il Parlamento ha deciso di metterlo in discussione dopo le elezioni, perché quando si parla di questi temi chiaramente si perdono voti, quindi ha detto discutiamolo dopo le elezioni, quindi andrà messo probabilmente a metà giugno, andrà in Parlamento. Come ho detto, è inutile farsi illusioni, perché non ce ne sarà tanta di trippa per gatti. Bene, siamo in chiusura, abbiamo dato anche notizia di questa nuova occupazione che c'è stata, che c'entra quindi con questa trasmissione, perché tutto quello che avviene in città in generale in maniera conflittuale c'entra. Le carceri sono un luogo del conflitto e anche fuori c'è il conflitto, quindi questa occupazione, che è un'occupazione all'interno del processo di recupero, di riappropriazione degli spazi, il deposito ATAC di San Paolo è stato occupato proprio oggi a Luna, ed anche in solidarietà e in richiesta della liberazione di Paolo e Luca, che sono stati di nuovo arrestati ieri, e che appunto contro il decreto Lupi, che è una spina nel fianco dell'occupazione, anzi un tentativo di sgombero di massa. Bene, noi abbiamo finito qui e ricordiamo appunto gli appuntamenti per questo fine settimana per la festa della radio: venerdì qui sotto, qui a Viale Volci, alle ore 18, sempre alla stessa ora, il sabato al Forte Prenestino. Non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutti.